cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, benvenuti a Cose di Calcio. Chi vi parla è Paolo Rossi. Giornata dedicata, l'avete anche già sentito e visto nei collegamenti precedenti all'allenamento aperto della Juventus. Oggi è giovedì, mancano ancora 4 giorni perché saremo nuovamente impegnati di lunedì sera, come già avvenuto la scorsa settimana con il Como, meglio la scorsa giornata perché era ancora questa settimana, quindi siamo esattamente più o meno a metà strada, diciamo, tra una partita e l'altra. 340-5425-324 per intervenire in diretta, e io vi chiedo, in diretta naturalmente con messaggi o vocali, vi chiedo qual è la forma di maggiore curiosità che avete questa settimana. Io vi sottopongo 3 temi, che sono poi temi direi abbastanza ovvi, però che mi sembrano importanti, se non addirittura in alcuni casi decisivi. Il primo riguarda la formazione che Thiago Motta andrà a schierare, perché è vero che la Juve ha un organico non ancora completo dal mercato, e naturalmente aspettiamo tutti di verificare che cosa succederà da qui al 30 agosto, e non manca ormai tantissimo, però è anche vero che Thiago Motta con il Como ha dimostrato anche di saperci sorprendere, e non solo perché ha promosso dei giovani, ma anche per alcune posizioni utilizzate per alcuni giocatori, e alla luce del fatto che malauguratamente si sono fermati 2 elementi che hanno fatto molto bene nella prima giornata, ovvero che Kefren Turam e Timothy Weah, qual è la vostra idea di formazione per Verona-Juve? Che cosa vi aspettate? Che cosa vorreste vedere? Il secondo motivo di curiosità è Mbangula, e cioè verrà confermato a Verona? Verosimilmente sì, vista la situazione di emergenza, ma soprattutto questo ragazzo, che poi ha 20 anni, quindi insomma è direi pronto per, anche anagraficamente, per fare un percorso di un certo livello, che tipo di risorsa può essere in una squadra che verosimilmente avrà ancora in attacco, in avanti, degli elementi nuovi? Cioè, poi lo andremo ad accantonare sostanzialmente pensando che sia stata una bella vicenda estiva, o riteniamo che debba essere aggregato in prima squadra e possa anche fare una stagione, non dico da titolare, perché poi nella Juve titolarissimi ce n'è qualcuno, titolari qualche un altro, ma qualche posto insomma è anche e sarà combattuto tra più elementi. Qual è la vostra idea rispetto a questo giocatore, e che cosa vi ha colpito di più, nel bene, nel male? Che cosa vi è sembrato più interessante della sua partita con il Como, e che cosa può sembrare quindi rispetto al futuro? Il terzo elemento di curiosità, in questo credo che siamo tutti accomunati, magari con idee diverse, però certamente è quello che, anche se più scritto in tutta l'estate, e appunto la ridefinizione finale del mercato, ovvero arriveranno con Miners e Nico Gonzalez, ci ha messo di meno Kalulu, per intenderci, che è stata non una trattativa agevole, non una vicenda istantanea, però insomma da quando se ne è iniziato a parlare a ieri che ha fatto appunto le visite, abbiamo visto che il tempo non è stato estenuante, mentre invece la vicenda con Miners, la vicenda Nico Gonzalez, ricorderete che un po' di tempo fa dicevamo ma magari quella dell'olandese legata alla Supercoppa europea, poi in realtà si libererà. No, è già passata la prima giornata di campionato, siamo in quasi alla seconda, che inizierà sabato. L'Atalanta, peraltro, come vedete, è una squadra, è una società che continua a fare mercato, è un mercato molto attivo, perché insomma l'acquisto di Bellanova non è propriamente un dettaglio, non è un giocatore di riserva, è un nazionale, tra l'altro insomma nella prima giornata è stato tra i migliori in campo di Milan-Toro, e quindi stiamo vedendo una squadra che è fortemente attiva, e immaginiamo tutti che prima o poi questa vicenda legata con Miners si andrà a sbloccare. Insomma, la terza domanda che vi pongo è che cosa vi aspettate da questi ultimi 8 giorni che, come vedete, stanno diventando intensi per tutti. Insomma, pensate, io guardo sempre anche la concorrenza, ma non per fare dei paragoni, per consolarmi o per criticarci, o ma perché credo che sia corretto in un quadro di mercato osservare che cosa si fa in Italia, che cosa si fa in Europa, anche perché ci sono aspetti nei quali, insomma, tu, caso Juve-Atalanta, a seconda di che cosa combini vai a rafforzare una tua concorrente. So che tutti non pensano questo, però io penso che ci sia anche questo elemento, no? E vale naturalmente non solo per noi, ma vale anche per gli altri. Pensate alla Roma. La Roma è stata appesa durante l'estate, in realtà non nella prima parte. Nella prima parte non si era mai parlato di un Dybala via, anzi si favoleggiava di questa scelta anche di amicizia tra Sulé e Dybala, eccetera. E adesso Sulé è diventato l'erede di Dybala, perché Dybala ha ricevuto un'offerta astronomica dall'Arabia Saudita e se ne andrà. Non è che se ne sta andando via un giocatore normale, se ne sta andando via il giocatore migliore della Roma, quantomeno dal punto di vista tecnico. Giocatore che l'altro giorno a Cagliari, in uno spezzone di gara, ha fatto vedere qualcosa che i suoi compagni non avevano. Pensate al Napoli, pensate alla vicenda Osimhen Lukaku, che è ancora lontana dal risolversi e che ha ipotecato completamente, ha condizionato completamente il mercato del Napoli. Quindi noi, è vero, siamo in ritardo. Thiago Motta non ha avuto problemi a schierare un 11 più che competitivo con il Como, come si è visto. Non li avrà per Verona-Juve, però è evidente che se il 30 agosto questo fosse l'organico, noi faremmo delle valutazioni sul mercato della Juve che non sarebbero quelle se davvero si andranno a concretizzare due colpi così importanti come quelli di Conminers e Nico Gonzalez, o qualchedun altro eventuale, naturalmente. Però insomma, per intenderci, il completamento della rosa potrebbe proiettare la Juventus, io credo, tra le favoritissime di questa annata, quantomeno a livello italiano. Allora, andiamo. Intanto io ringrazio chi mi ha scritto personalmente, nel senso che mi apprezza per il lavoro che faccio anche a Radio Bianconera. Claudio, sbaglio, ma Rabiot può accasarsi anche a mercato chiuso, visto che non ha contratto? Sinceramente, Claudio, questo non lo so, perché è un parametro zero. Tendenzialmente i giocatori cosiddetti disoccupati avevano la possibilità negli annate scorse di accasarsi anche successivamente. Devo dire, è un tema che mi appassiona molto poco, se non per curiosità, perché quando vanno via poi i giocatori della Juve, io francamente so di sbagliare anche come atteggiamento personale, però non, per un po' non li seguo, non provo nostalgia. Rabiot, per la verità, poi è un giocatore che mi è piaciuto in alcune situazioni, ci credevo anche molto più di quello che secondo me lui ha reso. Affettivamente non ho questo trasporto, insomma, quando è andato via Tevez, per intenderci, lì sì che ho provato dolore. Per Rabiot relativamente, pur apprezzandone naturalmente il rendimento. Allora, andiamo a fare il punto della situazione sulla giornata in casa Juve, giornata pubblica per certi versi, con il nostro direttore Antonio Paolino. Ciao Antonio.
Buongiorno Paolo, eccoci, mi hai dato modo di uscire dalla Continassa e di raggiungere poco più distante, circunnavigando un po' il centro sportivo bianco-nero, la zona d'uscita dei giocatori, perché terminato l'allenamento ci si aspettava che qualcuno rimanesse a disposizione dei tifosi come le passate volte, concentrati, hanno salutato, terminato l'allenamento, sono andati poi direttamente negli spogliatoi. Vi faccio vedere un'immagine alle mie spalle, eccoci qui con i tifosi che stanno aspettando, scusa la prospettiva, una cinquantina di tifosi, anche qualcosa di più a dire il vero, adesso che sto guardando meglio, in attesa dell'uscita dei giocatori e dei beniamini. Buona giornata Paolo, abbiamo seguito l'allenamento, parto da una battuta che riporteremo poi su Bianconera News intervistando dei tifosi, tra l'altro un club appena nato a Merate in Lombardia. E qui si avvicinano i tifosi, poi inquadrerò anche da quella parte. È necessario mettere le transenne, non si aspettavano una presenza così importante, niente di trascendentale, però di tifosi pronti ad aspettare i giocatori che usciranno in auto, diciamo dopo un po', dopo arriva anche una pattuglia della polizia per mantenere l'ordine pubblico sotto controllo. Dicevamo, dichiarazione del presidente del club di Merate, interessante, curiosa, anche intelligente, dico, ci mancherebbe, dal punto di vista della curiosità, dice: abbiamo battuto, che aspettative hai? Abbiamo battuto il Como, abbiamo messo 3 punti nel Como, questa stagione sarà da mobile di alta qualità, un armadio, speriamo di costruire un armadio a tante ante, con tante sorprese dentro, con tante variabili all'interno, non solo dal punto di vista tattico. Mi ha incuriosito perché una risposta non preparata, uscita proprio dal cuore, che ci dice in maniera molto materiale, probabilmente, ma quelle che sono un po' le aspettative, anche per quello che è stato l'allenamento di questa mattina, Paolo. Un allenamento non ad altissima intensità. Devo dirti che non avevo chissà quelle aspettative, ricerca di equiparazioni con quello che è stato il passato. Intanto ruota attorno per capire un po' se capita qualcosa di interessante, poi sfileremo anche davanti ai tifosi perché ci sono striscioni, li andremo a analizzare, tanti ragazzi con le magliette, le scuole sono ancora chiuse, abbiamo proposto di aprire gli allenamenti, non dico quotidianamente, periodicamente, potrebbe essere, non grazie a noi, una proposta accolta o già in programma da parte del club. Chiaramente questo periodo caldo, diciamo, scuole chiuse e quindi tanta gente, tanti club, tanti member che arrivavano da fuori Torino, dalla Lombardia in tanti, dal Veneto, i primi che abbiamo raccolto appunto e che proporremo tra poco come indicazioni sul mercato. Molte indicazioni ricordano perché spendere dei soldi in Italia, perché darle alla squadra, all'Atalanta, alla Fiorentina, quindi con un velo un po' polemico anche, e poi chi razionalmente, a dire il vero, ci ricordava perché probabilmente all'estero devi pagare cash, in questo momento non si può nella Juve, nel calcio italiano, permettersi questo. Infatti vediamo trattative molto dal punto di vista tecnico-finanziario diverse. Per il resto l'indicazione che arriva dal campo di un Locatelli che potrebbe giocare davanti alla difesa, ne abbiamo parlato con la lavagna tattica di Luigi Schifo nel collegamento precedente, a conclusione di una partitella. Vlahovic a segno in una situazione praticamente identica, simile a dire il vero a quella realizzata contro il Como e poi annullata, quindi vuol dire che quelle sono le prove, gli esperimenti, i lanci dalle corsie esterne, ecco perché la Juventus cerca anche delle alternative dalle corsie esterne. Kalulu, quarto di difesa, che prendeva contatti con la difesa, quindi il movimento automatizzato. Le indicazioni di Motta, molto sereno, praticamente un giocatore in campo aggiunto, gli mancava l'etichetta di giocatore titolare e lo avremmo confuso con gli altri 15 giocatori di movimento, praticamente 7-7 più un Jolly. Normalmente il Jolly l'hanno fatto quello con la pettorina, che cambia squadra in base alla situazione di gioco che si vive. Danilo, Locatelli, Fagioli, quindi uno di questi tre gioca davanti alla difesa, secondo me. Locatelli l'indiziato numero uno, viste le assenze, e Douglas Luiz, bello il tocco offensivo, nel gruppo degli attaccanti ad invitare al gioco offensivo Vlahovic. Dicevamo di Vlahovic, ha segnato un gol simile, un Vlahovic che ha sbagliato, così come ha segnato dei gol simili a quelli di domenica scorsa. Quindi né più né meno, bisogna esercitarsi, non userò più il termine, bisogna lavorare tanto.
Antonio, beh, ci hai dato delle indicazioni importanti, perché l'idea che Locatelli stia davanti alla difesa ci sta naturalmente, tenendo conto delle sue caratteristiche e tenendo conto anche un po' di quello che abbiamo visto con il Como. L'idea che Douglas Luiz faccia parte non dei due ma dei tre ci dice anche qualcosa su possibilità di assist man appunto per il nostro attaccante e su un ruolo che Douglas Luiz è in grado di coprire. Ti chiedo che Fagioli hai visto, perché Fagioli poi è stato riserva contro il Como, è entrato in campo, è entrato davanti alla difesa, è un ruolo che lui ha interpretato in nazionale, è un ruolo che potrebbe essere anche in prospettiva interessante, però Fagioli io me lo vedo anche come una mezzala avanzata, come un giocatore da ultimo passaggio. È un po' come Douglas Luiz, cioè uno che Thiago Motta potrebbe scegliere di mettere da una parte o dall'altra. Intanto ti chiedo se secondo te questa ambivalenza è una risorsa o invece è meglio puntare poi su, sappiamo tutti, la filosofia di Thiago Motta, le posizioni e tutto quello che abbiamo anche in parte visto col Como, ma se è meglio puntare su qualcosa di più definito, tenendo conto che però poi magari arriva Kopp e Nico e cambiano tutte le dinamiche.
Allora Paolo, devo ammettere, da cattivo giornalista, di non aver ascoltato completamente la tua domanda, distratto dalla presenza di tanti bambini, di tanti tifosi.
Vai da loro allora.
E aspettiamo loro, aspettiamo loro.
Vai da loro.
Sono un piccolo attaccante di 7 anni. Mi regalate la maglia per inseguire il mio sogno di diventare come voi? Forza Juve, mi chiamo Ettore, Ettore è lui, la mamma ci autorizza. Ettore è qui, ragazzi, uscite, fermatevi per Ettore, ma non solo Ettore, chi aspetta Ildiz? Per tutti, esce il servizio d'ordine, niente di particolare. Che bello, tu l'hai mai portato un cartellone così da piccolo al Combi? Tu sei del tempo dei Combi. Giovanni, Turam, non c'è Dendo, ma magari uscirà perché si è infortunato. Douglas Luiz, tu sei brasiliano? No.
Italiano.
Perché Douglas Luiz è contento del suo arrivo?
Molto.
Della Juve sei contento, quella che sta nascendo?
Sì, sono molto contento. Buoni acquisti.
Buoni acquisti. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa sugli acquisti?
Sì, sono degli ottimi acquisti e in un'intervista il capitano ha detto che dobbiamo contare sui giocatori che abbiamo a disposizione. E poi mi è sembrato, cioè comunque questo mercato è buono e poi bisogna accontentarsi di Kalulu, perché se Giuntoli non ti prende, se insomma Giuntoli non ti prende né Calafiori né Todibò, insomma ti devi accontentare di qualsiasi cosa. Bruttissimo.
Stavamo vedendo le operazioni perché è uscito qualcuno nel frattempo. Turam è appena... Eccolo qui, succede un po' di tutto, arrivano i taxi che porteranno via i giocatori, quindi Lilian, c'è dentro Lilian, vedi che gli informatori servono sempre Paolo,
certo.
perdona il live di questa giornata, la viviamo un po' così, sai che quando esco dallo studio mi rituffo nel passato e poi mi sposterò dall'altra parte dove già una bibita aiuta a seguire l'allenamento, sostenitori che arrivano dalla Turchia, avevano una bandiera della Turchia, probabilmente magari sono semplici tifosi juventini, ma questa cosa mi ha colpito. Mi auguro che il nostro amico di 7 anni possa aspettare e realizzare il suo sogno. Intanto tutto sotto controllo, come sempre, qui alla Juventus Training Center. Ti restituisco un attimo la linea a disposizione delle tue domande, eventualmente in attesa dei giocatori, mantenendomi a distanza per non disturbare le operazioni di uscita dei giocatori.
Perfetto, allora io vado a leggere, a rispondere a un messaggio, abbiamo chiesto al 340-5425-324 e poi torniamo da Antonio. Stefano da Vicovaro ci scrive, io penso che Coppa arriverà, ma solo l'ultimo giorno di mercato, un dispetto che l'Atalanta vuole fare a noi e al giocatore. Ma,
sicuro.
Sì, è vero anche però Antonio che quando si arriva poi alle ultime 24 ore, sappiamo che insomma nella storia del calciomercato ci sono stati contratti firmati e con la porta semichiusa e fatti volare pur di renderli naturalmente praticabili e attuabili. Insomma, il rischio...
Lilian, c'è Lilian Thuram, ragazzi, come bei tempi, ti ricordi? C'è Lilian Thuram! Lilian! Come sta va? Sta va bien, hai visto che ci ha risposto? Prima o poi lo porteremo anche in radio, visto che si è avvicinato di tanto a Torino, non sappiamo che poi rientrerà naturalmente in Francia, gran bei ricordi. Scusa Paolo, vado a leggere un altro.
Vai.
Adesso c'è. Vai. Aurora, cosa mi stai dicendo con questo?
Dai, spiego, cosa stai dicendo?
Faccio dire a te. Sei in
English?
Più o meno.
Italiano, come vuoi.
Vedo che la scritta è in inglese.
Sei in
la maglia di Ildiz.
Sì.
Vuole la maglia di Ildiz, però qui volevo andare prima su Danilo, pensavo fosse Intanto vediamo un po', un taxi cos'è questo? C'è qualcuno dentro? No, no, se non si è nascosto qualcuno, qualcuno entra, qualcuno esce, addetti ai lavori. Danilo, bandiera brasiliana, tu sei di Rio de Janeiro.
Danilo è il mio capitano.
Danilo il mio capitano, ma lo dici un po' arrabbiato? No, non l'hai visto giocare, no, sei tranquillo, anche perché il capitano lo faranno un po' tutti. Con chi parliamo? Autorizzati dal papà, ovviamente, vero? Mi conferma, sì. Cioè...
Sì. Leonardo.
Da dove arrivi, Leonardo?
Alessandria.
Alessandria, questa mattina non sei andato a scuola, fortunato. No, non c'è ancora.
Non c'è ancora.
Danilo, perché? Dimmi, tu sei un calciatore, hai la faccia da calciatore, difensore esterno.
Sì.
Visto che ci azzecco dopo tanti anni. Danilo, ti è mancato un po' nell'esordio contro il Como?
Sì.
Che è stato in panchina, dimmi. Perché quando l'allenatore ti mette in panchina ti arrabbi un po'? Spero di no.
No.
Non valgo dei suggerimenti, poi lo chiedo anche al papà.
Non era in condizione.
Non era in condizione, la diplomazia è di casa ad Alessandria. Bella la Juve, eh? Ma è solo il Como, dicono alcuni tifosi. Papà.
Se il buongiorno si vede dal mattino, speriamo di continuare.
Questa passione per la Juve, per Danilo, chi gliel'ha trasmessa?
Papà, gliel'ha trasmessa il papà. Mi piacciono quei giocatori lì a me. Pochi fronzoli, ma tanta sostanza.
Anche a questo papà?
Sì, concordo pienamente.
Da dove arrivi?
Noi abitiamo a Piano Gentile.
Oh! Aspetta, ti scandalizziamo prima.
Si allena il nemico. E quindi, però noi siamo juventini da sempre, super juventini da sempre.
È anche il piccolo.
Assolutamente sì.
Senti, un commento a questo inizio e le speranze, diciamocelo chiaramente. Dobbiamo ambire in alto per poi cadere in basso, coi sogni o come? Qual è la tua filosofia?
Secondo me, se il mister fa gruppo, possiamo arrivare più in alto possibile, speriamo, ovviamente noi speriamo sempre di vincere, perché è la nostra mentalità.
Parlava di gruppo, mancato quello che è mancato un po' l'anno scorso, cioè ognuno
sicuramente è mancato l'anno scorso il gruppo e la voglia di tirare fuori gli attributi che secondo me quest'anno ce l'hanno.
E per arrivare dove? Viaggiamo, mi porti in alto.
Finale di Champion e lo scudetto.
Finale di Champions, mi sta salendo o calando la pressione, non so bene.
Finale, si è detto la finale, poi vedere.
E non dirci. Thiago Motta era necessario, cambiare una filosofia?
Cambiare filosofia, giocatori più giovani, più con la voglia, abbiamo visto il gol di Samu e Cabal, secondo me ci siamo.
Niente difetti a questa Juve, non per cercare volontà...
Ora mancano ancora due acquisti che speriamo che arrivino.
Domani ne vediamo uno, c'è una casella libera, domani mattina J-Medical, chi di più? Nico, Coop.
Io Coop, però va bene.
Coop, domani mattina
Coop.
Ti hanno detto Coop, diciamo Coop. Allora ditelo tutti insieme così. Coop, domani mattina lo vorreste qui? Coop. Allora, leggimi cosa stai scrivendo.
Mangula, per favore, mi autografi la maglia, sono qua solo per te.
Ecco, diciamo che dobbiamo un po' gridarglielo. Mangula, mi ha detto prima, ha detto Mangula.
Bangula, per favore, mi riesci a autografare la maglia? Sono qua solo per te da tutta la mattina, grazie.
Grazie. Bangula, accendi Radio Bianconera e ascolta. Senti, ma se non avessi segnato, tu saresti con quale maglia stamattina?
Stessa, sempre in Bangula.
Perché?
Perché è un fenomeno.
Lo seguivi? Tu sei uno che segui la Next Gen?
Gen la seguivo quando giocava in Serie C, quindi come adesso gioca in Serie C, l'anno scorso la seguivo, un po' per lui, un po' per Ildis, un po' per tutti.
Ecco, quindi tu pensavi già che potesse arrivare fino in prima squadra?
Certo, perché Thiago Motta valorizza i giovani.
Ah, bravo, bello questo messaggio. Siete d'accordo su Mangula?
Sì, assolutamente.
Sì.
Quindi lunedì col Verona te lo aspetti a sinistra?
Sì, ancora titolare.
Che cosa dà la squadra a Mangula?
Velocità, cambio di ritmo e aiuta i compagni in tutti i modi.
Si accentra sul destro, ce l'ha detto Brambilla, allenatore del Foggia.
Rossare.
Ragazzi, è semplice il calcio. Paolo Rossi, mandami tutti i giorni qua fuori dallo stadio.
Se tu hai voglia, non c'è nessun problema. Ti ricordo che il direttore sei tu, Quindi sei tu. Ricordatelo. Non sono
mi
io
metto
che
un
ti
po'
mando.
All'ombra.
Sei tu che ti
belli
mandi.
Belli questi interventi, Paolo.
Belli,
sei
belli,
d'accordo? Un
po' belli, perché ci dicono anche che i ragazzi seguono la Next Gen, magari sognando un giorno di farne parte. Questo è molto, molto importante. Fa capire ancora di più la serietà, la concretezza e anche quello che c'è attorno a quella idea della Next Gen di promozione del calcio per i giovani. Antonio, io mi fermerei per una pausa pubblicitaria, poi
a
nel
te.
Caso quando vuoi rientri, fai tutto tu, insomma, sei tu il direttore, io se no continuo con altri ospiti. Grazie Antonio.
Che bello.
È così che si fa.
Da Vinovo alla Continassa.
Da Vinovo alla Continassa. Io in studio e tu sul marciapiede. Questa è la nostra,
sempre,
questa è la nostra vita.
Prima ero a bordo campo, adesso sul marciapiede. Detta così è bruttissima, ma va
no,
bene lo
vabbè
stesso.
No,
va
bene. Si è capito.
Let's go.
Let's go. Ciao Antonio. Ciao.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio, 340-5425-324, la possibilità di intervenire in diretta con messaggio vocali, ne abbiamo già tanti. Allora, io parto da due messaggi che mi interessano molto. Uno, Claudio, che dice per me Bangula verrà confermato, però si sta esagerando sul fatto che sia stato schierato a sorpresa. Anche chi c'era prima schierò Nicolò Colussi Caviglia, ma con l'Inter e non con il Como. Ma guardate, io quando ho visto Bangula in campo, in realtà mi è venuto in mente un altro precedente di Allegri, cioè il suo esordio con Coman a Verona, e Coman era ancora un oggetto sconosciuto, però per me comunque alla prima giornata dove hai la possibilità di fare altre scelte, perché c'era Douglas in panchina, perché c'era Fagioli in panchina, qualcuno giustamente ha sottolineato se sono stati tenuti in panchina era anche perché in caso di complicazioni potevano intervenire in maniera un po' più pesante. Comunque l'idea di mettere in campo un giocatore che ha fatto sia preparazione ma che comunque fa parte della Next Gen, cioè di una squadra che, ricordiamolo, partecipa al campionato di Serie C, l'ho trovato un atto di coraggio che probabilmente Thiago Motta non descriverebbe così, perché come dicono sempre gli allenatori, io i giocatori li valuto in allenamento e li valuto in preparazione, e aveva visto delle qualità. Poi, da qui a descriverlo come un fenomeno, no, perché capisco i ragazzi fuori dalla Continassa che lo dicono perché l'hanno seguito, perché gli è piaciuto in Next Gen, però un conto è un campionato, un conto è la dimensione dei grandi. Sarei molto curioso di vederlo col Verona, perché, come mi insegna non solo il calcio, è sempre la seconda prova, quella più difficile. E quindi adesso, anche perché adesso lo conoscono, l'hanno visto, sanno i pericoli che può portare, hanno visto che gol ha fatto, quindi appena ci sarà un rientro sul destro per andare alla conclusione verrà marcato. A me di Bangula cosa è piaciuto? È piaciuto il fatto che non ho visto un giocatore tentare di fare cose esagerate, ho visto un giocatore applicato e un giocatore che il talento che ha l'ha messo a disposizione della squadra. Poi vado a leggere un bellissimo messaggio di Claudio e lo vado anche ad accoppiare a uno che mi è arrivato dal nostro, dico nostro perché lo conoscete molto bene anche voi, Massimo Raffaeli, critico letterario che spesso interviene a Radio Bianconera. Allora, andiamo a sentire un vocale.
Ciao Paolo, buongiorno.
Ciao
a tutti. Ma non è che Coppa non ce lo vogliono dare o stanno cercando di tirare la corda perché sanno che è uno che, perdendo Coppa, loro scendono in campionato un paio di posizioni indietro e rischiano. Ad esempio, tu in campionato magari te la giochi, puoi giocare anche con la Juventus in qualificazione Champions. Adesso loro la penseranno così, magari dandotela ti consegnano, non so, una qualificazione, loro stanno con mezzo passo fuori. Quindi è questo quello, perché c'è l'Inter, la Juve, magari pure il Napoli. Ecco, c'è il Milan e loro si sentono Coppa Myers, è uno che per loro, secondo me, gli sposta gli equilibri, Champions o non Champions, e allora vorrebbero tenerlo. Però oramai pensa che i giochi sono stati fatti, che ne pensi?
Penso che sia uno spunto interessante questo, potrebbe esserci anche l'idea di una prova di forza totale da parte dell'Atalanta. che però ha fatto anche un mercato oneroso, ha già comprato dei giocatori che lo possono sostituire, vedi l'ultimo, Samardžić, e quindi io penso che se tu tieni fermo un giocatore con dei problemi, quei 60, 50, 55, 57 più bonus, milioni per i quali tu stai lavorando per apportarli e ci stai riuscendo, perché più passa il tempo, più il prezzo non mi sembra che si vada ad abbassare, se tu ti tieni un giocatore scontento, il prossimo anno con Miners non vale più 60 milioni, ma ne vale infinitamente di meno. Però che l'Atalanta ormai venga considerata una grande, debba essere considerata una grande, che guarda anche al discorso della concorrenza che facevamo nella prima parte, sono totalmente d'accordo. Io non solo, forse qui vi stupirò, ma io ne abbiamo già parlato anche durante l'estate con Xavier Iacobelli, io penso che l'Atalanta sia una candidabile allo scudetto, e poi andremo a leggere altri messaggi su questo e andremo anche a sentirli, ma intanto andiamo con il nostro prossimo ospite, ovvero con Massimo Pavan. Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Massimo Pavan, prima domanda che sto ponendo a tutti i nostri ascoltatori, e mi incuriosisce naturalmente anche il tuo parere. Qual è la cosa che ti interessa di più in questa settimana? La formazione di Verona Juve, l'acquisizione magari di questa, la definizione di queste due trattative tra Juve Atalanta e Juve Fiorentina su Cobb Miners e Nico Gonzalez, altro abbiamo citato la conferma eventuale di Mbangula nell'11 titolare, o appunto qualche altro elemento. Qual è l'aspetto che in questo momento secondo te è giusto focalizzare maggiormente dal tuo punto di vista?
Ma secondo me è fondamentale che lunedì la Juventus si confermi, quindi che vinca la partita, perché poi le belle sensazioni della gara con il Como, se non vinci col Verona, potrebbero anche scomparire. Quindi ci vuole, secondo me, una conferma delle belle impressioni che abbiamo avuto nella prima gara. Poi, vedendo quello che è successo con il Como, quindi Mbangula che è andato in gol, scelte magari non preventivate, e quindi vedremo una formazione diversa lunedì, anche per gli infortuni che ci sono, quindi mi auguro che ci sia la conferma per continuare con questo spirito positivo, questa, diciamo, dico eccitazione, ma diciamo un ambiente positivo che si è creato anche con i tifosi, insomma, anche l'allenamento di oggi, quindi tutte le sensazioni positive che ci sono devono essere, bisogna cavalcare questo momento positivo, e se vinci poi per la partita con la Roma ti trovi ancora in una situazione molto, molto bella, quindi mi auguro questo, insomma. Poi in più, diciamo, le trattative di Nico Gonzalez, di Cobb Miners e eventualmente gli altri nomi che l'evento sta trattando, sono situazioni che sono talmente lunghe, complicate e stressanti che si potrebbero smuovere anche l'ultimo giorno di mercato, poi alla fine, perché non lo sappiamo. Quindi non lo sappiamo più che altro perché se la controparte continua a tirare sul prezzo, quindi o li accontenti oppure la trattativa non si chiude. E quindi sono, diciamo, situazioni a margine che mi spingono a concentrarmi di più sul campo e alla partita di lunedì sera.
Massimo, cosa ti è piaciuto di più di Juve Como? Cioè, cos'è la cosa che vorresti vedere nuovamente a Verona, tenendo conto che il Verona arriva da un risultato eclatante, quello stadio spinge la squadra, in quello stadio noi abbiamo sempre fatto grande fatica, a volte abbiamo anche subito dei rovesci di non poco conto, quindi è una partita molto seria, molto impegnativa. Che cosa vorresti rivedere che abbiamo notato con piacere lunedì sera?
No, io vorrei rivedere la proposizione, la voglia di fare la partita, la voglia della riaggressione, la voglia di tenere il pallone, come dice spesso lo stesso allenatore, e lo spirito di gruppo, no? Poi comunque nella partita col Como tutto, tra virgolette, è andato nel verso giusto, a parte qualche episodio come il gol di Vlahovic annullato, però tutto è andato nel verso giusto. Ma col Verona, se ci saranno dei momenti negativi, la squadra non deve abbattersi, ma deve reagire e cercare di portare la partita dove vuole. quindi voglio quello, vorrei vedere quello, vorrei vedere la squadra felice come si sta dimostrando, il gruppo unito, i giocatori molto motivati che si danno una mano e che lavorano tutti come stanno facendo nella stessa direzione, seguendo molto bene le indicazioni dell'allenatore. Questo è secondo me importante per continuare nella, con l'effetto positivo, diciamo, con anche con il mood positivo che abbiamo vissuto fino adesso.
Ti pongo due temi prettamente tecnici. Il primo riguarda la difesa. Oggi Caludo faceva parte dell'allenamento, il reparto numericamente direi che è a posto, poi magari si può discutere qualcosa rispetto alle posizioni che si andranno a determinare. C'è un dato, insomma, col Como noi non abbiamo subito neanche una conclusione. È vero che oggettivamente né Cutrone né Belotti hanno ricevuto dei grandi palloni e quindi è stata una serata tranquilla. Col Verona non sarà così. Ti dà garanzie questa difesa? Ti dà garanzie il fatto di comunque iniziare una stagione oggettivamente dove l'unico vero centrale di sinistra è Cabal, che però abbiamo visto disimpegnarsi molto bene come esterno e quindi forse meriterebbe una conferma lì? Che cosa ti aspetti? Qual è la tua composizione della linea 4 secondo te ideale? Che fra un mese diremo quelli sono i titolari.
Ma no, secondo me quel ruolo lì lo fa anche bene Danilo eventualmente, quindi un cambio ce l'hai sotto questo punto di vista.
Sono d'accordo, io penso che addirittura sì. Danilo sarà poi titolare lì, ho questa sensazione.
Quindi diciamo che il reparto mi sembra che con Calulu, che è duttile, può fare l'esterno ma anche il centrale, sia un buon prospetto anche nell'ottica della gestione del bilancio, no? Perché poi se tu avessi preso magari con un obbligo Todibo deve prendere un giocatore molto costoso e poi non è che era tanto superiore, anche se con caratteristiche diverse rispetto a Calulu, ed era meno duttile. Poi se invece prendevi Calafiori quello era un altro discorso, ma ad altri prezzi. È chiaro che la Juventus sta avendo delle difficoltà per i limiti che conosciamo, per la difficoltà anche in alcune uscite, però mi sembra che si stia disimpegnando bene, che il reparto sia affidabile. Poi l'anno scorso non è che sia stato così disastroso la difesa, secondo me i problemi erano più a centrocampo e davanti, gli uomini singolarmente, Bremer insomma, non si discute, Gatti anche con la fascia mi sembra responsabilizzato, anzi mi sbilancio, secondo me potrebbe essere, farà anche il percorso di miglioramento che ha fatto Calafiori con il Bologna, quindi me lo auguro, perché vorrebbe dire che diventa veramente un giocatore di grande prospettiva. Danilo, se sta bene, è una sicurezza, se adesso non gioca perché magari comunque ha fatto anche la Coppa America, insomma non è più giovanissimo, va gestito giustamente, e Cabal si deve un po' sgrezzare, deve evitare magari di fare certe uscite col pallone che possono creare delle ripartenze, però è un giocatore interessante che comunque per esempio ha fatto lui il cross per il gol di Vlahovic, certo. Quindi è un giocatore che comunque mi sembra che abbia delle doti interessanti, deve chiaramente ambientarsi e magari sta commettendo qualche errore, non è tra quelli che col Como, quello che ha commesso più errori in uscita, e quelli li deve un po' evitare, perché poi se perdi il pallone lì in uscita si creano delle situazioni pericolose. Però per il resto mi sembra un buon impatto, e il reparto, ribadisco, mi sembra convincente. Poi ci sono anche dei giovani affidabili, Savona ha fatto bene, quindi direi che siamo
coperti.
Siamo coperti, poi tutti i reparti sono migliorabili, però bisogna andare anche a vedere qual è la disponibilità e dove vuoi concentrare il budget, quindi se tu il budget hai una certa cifra la metti sulla difesa, poi ti rimane scoperto il reparto di attacco, e il reparto di attacco è sicuramente quello che ad oggi ha le maggiori lacune.
Mi dai il tuo giudizio su Dusan Vlahovic, perché è il giocatore che ha diviso di più la critica, cioè qualcuno ha detto, ma ragazzi, ha fatto una prestazione da 7, ha segnato un gol splendido che gli è stato annullato non per colpa sua, ma per una situazione di fuorigioco millimetrica 30 secondi prima, è entrato in occasione del secondo gol, quindi giocatore assolutamente inappuntabile. Qualcun altro dice no no, attenzione, comunque l'abbiamo visto sì colpire due pali, ma i pali non sono necessariamente sfortuna, non è sereno davanti al portiere. Tu che Vlahovic hai visto, tenendo conto che insomma sappiamo tutti che una buona parte delle nostre fortune dipendono da lui, anche perché alternative in questo momento al centro dell'area non ne abbiamo.
No, beh, diciamo, speriamo ci si sia tenuto i gol per il Verona, perché è stato sfortunato. E poi il palo che ha preso, il primo palo, cioè, c'è una deviazione del difensore di sottocoscia, quindi sì, non è che ha sbagliato Vlahovic. La palla poi arriva lì, se no andava in gol. E poi ha segnato di testa, che è un po' il gioco, lo definisco cervellotico, perché comunque è un fuorigioco che hanno voluto vedere anche, e poi sulla linea io non ho capito se hanno preso il giocatore giusto, francamente. Quindi
neanch'io.
Quello è il dubbio, mi rimane, che tutto sempre con questo arbitro che... E poi c'era anche un rigore, ti dico, su Vlahovic, perché quello poi ce lo dimentichiamo, c'era un fallo da rigore direi abbastanza netto su Vlahovic nel secondo tempo, non dato, e un intervento del difensore scomposto su di lui, neanche fatto rivedere, però vabbè, fa nulla. Secondo me la prestazione non è stata negativa, se queste sono le prestazioni negative di Vlahovic, dove ha 3 o 4 o 5 occasioni da gol e magari colpisce il palo, uno segna e ti viene annullato e già poteva fare 2-3 gol tranquillamente. Non possiamo richiedere a Vlahovic che li faccia settimanalmente 2-3 gol, sennò finirebbe la stagione con 50 gol. Quindi io direi che come prima partita è un buon debutto, se continua così i suoi gol, 20 gol a fine stagione li fa e avrà fatto il suo, e non ci saranno problemi.
Ti sottopongo un'ultima domanda, che è una riflessione che mi ha mandato Massimo Raffaeli, appunto un altro dei nostri ospiti durante la settimana, che mi ha scritto questa cosa. C'è un pensiero unico su Kobe Miners. Vorrei sbagliare, ma le eccessive aspettative spesso vanno deluse. Viene da due eccellenti campionati. Si ripeterà? 2 mesi che il suo affare lega le mani, suo affare anzi, lega le mani e impedisce di guardare altrove. Spero di sbagliare, ovviamente. Allora io ti chiedo, se c'è questo rischio, c'è che noi abbiamo fatto un mercato molto pieno, ma nel quale il perno è con Miners, e se... Secondo te la Juve su di lui aveva sviluppato un piano B? Cioè, non arriva lui, arriva chi? Cioè, cosa ci ha impedito di guardare altrove, secondo te? Se è andata veramente così?
Ma secondo me non è che ci sia un piano B, cioè, perché poi Kobe Miners, se c'è o non c'è in questo centrocampo, quello che abbiamo visto l'altro giorno col Como, non è che sia, se c'è bene perché può offrirti delle soluzioni in più, se non c'è bene lo stesso lo sostituisci con un altro giocatore. È un giocatore che è molto duttile, cioè nello scacchiere ti può fare più ruoli ed è quello che un po' vuole Thiago Motta. È chiaro che se tu lo paghi 60 milioni e non lo paghi 45, secondo me lo paghi il 20% in più del suo valore reale, però questa è anche una condizione che ti sei creato, comunque che crea su un giocatore che l'Atalanta tra virgolette non vuole andare a vendere. E, arriverà e deciderà tutte le partite da solo? Sicuramente no, non è Roberto Baggio, non è Del Piero, non è neanche Nedved, insomma è un ottimo giocatore. Secondo me nella storia dei giocatori della Juventus può essere inserito a un livello alla Vidal, secondo me alla Vidal. Quindi un giocatore importante, è un giocatore che ti può far vincere le partite, però non che ti fa vincere le partite da solo. Cioè non siamo, se non è un giocatore, perché forse vuoi dire che ti fa vincere le partite da solo, li spendi anche 100 milioni, tu stai spendendo 60.
Sì, sì. Transfermarkt dà la valutazione di Kobe Miners 50, non è mai quella reale, perché naturalmente la quotazione la fa le richieste e la fa l'acquirente e soprattutto chi vende. Però certamente 60 milioni su un giocatore messi a fine agosto sono pesanti, è una mossa oggettivamente
per quello
molto
ti dicevo
pesante.
Il 20% in più del suo valore, sì. come Nico Gonzalez a 40 spaghi il 30% in più del valore, perché il valore secondo me di Nico Gonzalez è 30, non è di più, secondo me non è di più, Però cioè, a fine mercato è ovvio che ti trovi in una situazione che magari sei costretto a pagare anche di più giocatori, proprio perché a meno che chi dall'altra parte non è costretto a vendere, non te li dà, ma è un po' la legge del mercato, no? Quindi o se lo tengono scontento, oppure se non te lo vogliono, se lo vogliono tenere a casa scontento te lo danno, però magari loro sono disposti anche a tenerselo in casa scontento e poi a recuperarlo. Quindi
staremo a vedere, insomma.
Sì, staremo a vedere. Secondo me alternative proprio su di lui non ci sono, forse ci sono più per Nico Gonzalez, perché poi
ci sono stati un po' di nomi di esterni che sono stati indicati.
Io ne trovo, ce n'è uno secondo me fantastico che gioca nel Lille, però poi dopo sai, si deve adattare, magari poi non riesce a fare bene.
E il nome? Tanti,
è Zegrova.
Ah, Zegrova, ok.
Secondo me è un giocatore molto interessante, poi che magari riesce a prendere anche, se lo prendevi prima del gol dell'altro giorno allo Slavia Praga lo pagavi sicuramente meno, se hai segnato,
certo,
anche un gol in Champions,
certo,
potrebbe costare di più, però costare, è un giocatore che l'anno scorso in Liga è stato tra i migliori, è stato anche dato il premio tra i migliori del campionato, e quindi visto che la Juventus se deve pescare può pescare in Liga piuttosto che nel campionato portoghese, piuttosto che è un caso forse che abbia preso un giocatore dalla Premier, però ha trovato delle condizioni favorevoli e necessarie nell'Aston Villa, è più facile pescare con i campionati lì, quindi Germania,
certo.
Perché gli ingaggi sono inferiori e anche tra virgolette anche il costo dei cartellini.
Grazie Massimo.
Grazie a voi,
grazie, buona giornata. Abbiamo parlato con Massimo Pavan di Tutto Juve. Io vado a leggere ancora prima della pausa un messaggio, l'avevamo annunciato prima, di Claudio, secondo me è molto interessante. Io mi chiedo, con i soldi che eventualmente daremo all'Atalanta per Combiners, loro con quelli si prendono Samardžić, Reteghi e Bellanova, l'affare lo fanno loro, a tempi dovuti avrei preso i tre piuttosto che Kopp. Sicuramente l'Atalanta sta facendo una campagna acquisti, ripeto, da grande società. Non dico che sono tutte mosse giuste, dico che sono mosse però che anche per l'immediatezza hanno dimostrato una capacità sul mercato che hanno le big, e l'Atalanta va considerata come tale. E quindi io mi trovo d'accordo con chi dice che c'è una concorrenza tra noi e loro, poi staremo a stabilire se è sul primo, sul secondo, sul quinto posto, ma questo ce lo dirà il campo. Se pagheremo 60 milioni con Miners, l'affare lo fanno loro ai termini economici, certo, perché ci stanno facendo pagare di più un giocatore che vale un po' di meno. A me Samardžić non è un giocatore che mi intriga particolarmente, non mi ha mai troppo convinto, non lo trovo continuo, però indubbiamente come profilo tecnico può fare le cose che Gasperini fa fare a Combiners, quindi è una buona mossa. E sapete tutti che Samardžić è un giocatore che è stato anche in orbita di squadre dal nome e dalle potenzialità economiche più alte dell'Atalanta, però evidentemente sono stati bravi a muoversi. Reteghi è stata una mossa eccezionale, perché comunque hanno trovato una prima punta che ha dimostrato subito di, anche perché ha fatto un anno in Italia, di calarsi immediatamente nella parte, e Bellanova, che tra l'altro è stato un affare tempestivo, perché francamente su di lui si era parlato dell'interesse della Roma, ma dell'Atalanta hanno giocato anche a carte coperte, e anche questo un grandissimo acquisto. L'Atalanta ha fatto un mercato secondo me per i due fronti, cioè non solo per il campionato ma per avere una rosa sempre più competitiva, anche per fare una Champions League di livello, cioè sta lavorando per diventare stabilmente una grande, e quindi tanto di cappello. Dovevamo fare noi questo? Beh, la Juve ha già fatto delle mosse molto importanti. Io credo che su Combiners valga quello esattamente. Mi è piaciuto molto il riferimento che ha fatto Massimo. Io non avevo mai pensato, già solo perché appunto né per il ruolo né per le caratteristiche sono simili, però è un po' l'idea del Vidal, cioè l'idea di Combiners come Vidal, cioè come un giocatore che può far crescere in una voce, per Vidal era soprattutto quella dell'agonismo e degli inserimenti in avanti, per Combiners forse è quello della duttilità tattica e soprattutto dei tiri da fuori, e in un contesto che naturalmente però sviluppa un certo tipo di filosofia collettiva, e in questo la Juve fa un azzardo, e vedremo se verrà fatto davvero, cioè se riusciamo a portarla a casa, e poi quanto ci premierà, perché a livello di Champions io credo che i giocatori come Combiners e come quelli che abbiamo preso finora, in particolare Douglas Lewis e Kefren Turam, ci posso dare, secondo me, parecchio in termini di ritmo, mentalità, intensità, qualità e tutti aspetti che un po' ci mancavano.
Cose di calcio.
340-5425-324, io sono Paolo Rossi, terzo blocco di Cose di Calcio, cambio in regia, fuori Luca, dentro Yves, che sta guardando fogli, console, e che attiviamo subito con un vocale.
Ciao ragazzi, Matteo D'Aiesi.
Ciao Matteo. Allora,
secondo me è tutto un po'... diciamo, no che sono d'accordo, però i presidenti vogliono fare tipo per cassi o commisso, vedere che resistono al diciamo alla cattivona Juve, no? Fino all'ultimo, e per poi darcelo all'ultimo, ma secondo me sono presi da tempo, giusto per salvare la faccia coi tifosi, secondo me, io l'ho sempre pensato, e ce lo daranno agli ultimi giorni, gli ultimi giorni. Questo è per salvare la faccia coi tifosi, ma in realtà loro sono molto contenti di incassare tutti i soldi che diamo noi, perché ricordiamoci, siamo gli unici che investono in Italia e foraggiano il calcio italiano da anni. Ciao a tutti e complimenti.
Ciao Matteo, in gran parte anch'io penso che alla fine la risoluzione ci sarà, e aggiungo, se non fosse così, se non sarà così, è un po' una sconfitta per tutti, insomma, perché francamente se la Juve fa un'offerta su Combiners così elevata, cioè sostanzialmente l'Atalanta ha tenuto botta e la Juve, se non soddisfa tutta la richiesta, la soddisfa quasi per intero. Il giocatore vuole venire assolutamente da noi. L'artura con i club è totale, la storia dei certificati medici. L'Atalanta, peraltro, gliel'aveva promessa un'altra destinazione già l'anno scorso. Beh, insomma, arrivare con tutti questi elementi a fare in modo che siano tutti scontenti sarebbe clamoroso. Quindi, da un lato capisco il ragionamento che fa Matteo, cioè c'è il tentativo di resistere, insomma, di fare un po' di campagna di bandiera contro la Juve, ma contemporaneamente, se poi ti tieni in casa un giocatore che è scontento e che quindi poi è fuori dal progetto, e che immagino abbia anche fatto arrabbiare magari i suoi compagni, l'ambiente, e il suo allenatore, e insomma, a cosa serve questo tipo di risoluzione? Quindi penso anch'io che alla fine si troverà una risoluzione, e tutti alla fine saranno bene o male soddisfatti. Io sono, da questo punto di vista, anche molto incuriosito da cosa succederà sui nostri esuberi, perché non sono pochi, ci sono ancora tante destinazioni da riuscire a soddisfare. In Spagna continuano a scrivere, soprattutto Sport, il quotidiano di Barcellona ha oggi aperto con Chiesa, come aveva fatto ieri, scrivendo che è una soluzione molto più vicina, e sono curioso di vedere. Poi al 31 agosto faremo i conti economici, capiremo qual è stata la nostra razza, quali sono stati i successi in termini di trattative e quelli che invece possiamo considerare non proprio tali. Poi c'è l'aspetto tecnico, e da lì in poi tutto Tiago Motta. Il 31 faremo le valutazioni su Giunto, cioè sull'insieme delle operazioni combinate. Adesso è chiaro che siamo un po' in ritardo, però siamo anche molto in buona compagnia, e comunque la risposta della squadra è stata molto molto utile. Andiamo a sentire un altro vocale.
Ciao Gabriele di Roma.
Ciao Gabriele.
Io sono Gabriele, ci eravamo scontrati un paio di settimane fa, credo, sul fatto del cambio di mentalità della Juve, no? Tu mi dici, ma la Juve non cambierà mai mentalità. Ma io cambio di mentalità intendevo proprio quello che abbiamo visto lunedì sera in campo, cioè squadra comunque giovane, squadra spregiudicata, chi attaccava sì, con intelligenza, ma chi ha pensato solo ed esclusivamente ad attaccare, quello intendevo io, gioco europeo, calcio di intelligenza. Facendo un raffronto invece con il giovane Bangula, secondo me la differenza con Allegri, oltre al gioco che era lampante, è stata nella sostituzione di Weah. Allegri avrebbe sicuramente messo Danilo, invece il buon Thiago Motta ha messo il giovane sull'altra fascia, e questo bisogna sottolinearlo, perché è la differenza, una differenza sostanziale con Allegri. Ciao a tutti.
Allora, io spererei prima o poi di finire di parlare della Juve di oggi in relazione alla Juve di Allegri, ma non per altro, perché lo trovo un confronto poco produttivo e soprattutto alimenterà questa dimensione per cui poi alla prima sconfitta usciranno fuori quelli che diranno: ecco, vedi, Thiago Motta però fa il furbo, non guarda le cose, avevamo una bella difesa, adesso abbiamo ecco, cioè, però capisco, perché poi parlando di calcio tutto il giorno e tutti i giorni, e poi col fatto che comunque Thiago Motta è l'erede di una Juve che è stata guidata per 3 anni da Allegri, abbiamo tutti chiaramente in testa quello che si è visto. Allora, la Juve di Allegri l'anno scorso gioca a Udine, fa un primo tempo molto buono e poi, come spesso ha fatto, perché per Allegri questo era la filosofia di calcio, si difende, vinciamo 3-0, abbiamo vinto 3-0 l'anno prima col Sassuolo, non era europea, Allegri ha dimostrato con un altro tipo di calciatori di avere una mentalità europea che non hanno avuto altri, tant'è vero che abbiamo raggiunto 2 finali, con una squadra molto inferiore ha dimostrato di non saper essere all'altezza. Cioè, sono i risultati che parlano, non è l'essere allegriano o meno, anche perché è rarissimo che con un allenatore ci sia tutta coerenza. Vi faccio un esempio, guardate, vi faccio un esempio molto significativo. Poi dopodiché do ragione all'ultimo messaggio, perché l'altra sera si è vista una bella Juve. Si è vista una Juve, io non la definirei spregiudicata, noi non siamo Zeman, ho visto una Juve molto attenta dietro, molto concentrata senza palla, non ha concesso un tiro, ma non ha concesso neanche linee di passaggio chiare. È una Juve offensiva, sì, ma l'anno scorso ricorderete che si diceva che la Juve era offensiva grazie a Magnanelli, poi in realtà è diventata altro perché non era in grado di fare un gioco offensivo. Il punto è questo, cioè Allegri di per sé aveva già una certa mentalità, quella squadra offensivamente aveva dimostrato di non avere equilibrio e si è scelto di non giocare, di barrare la linea. Anticalcio, sì, anticalcio, un anticalcio che fino a Inter-Juve ci ha portato a stare lì, gli altri che praticavano calcio non si sono neanche mai avvicinati allo scudetto. Però noi oggi, a parlare di questo, stiamo facendo storia. Parliamo di altro, parliamo del fatto che abbiamo scelto giustamente un allenatore europeo, proprio perché siamo tornati in Champions, grazie a quello che ha fatto l'anno scorso la Juventus, perché gli va riconosciuto. Questo allenatore ha una filosofia di calcio, secondo me, tutta ancora da capire, e in questo gli do un complimento, perché io credo che noi siamo qui a raccontare Thiago Motta come l'allenatore del Bologna, che ha fatto vedere una serie di cose. No, io credo che Thiago Motta ci sorprenderà, ci regalerà aspetti inediti, non sarà un allenatore di schemi, sarà un allenatore di libertà, e poi vedremo cosa succederà. Quel che è certo è che con Juve Coma abbiamo visto una Juve capace di smarcarsi, capace di creare molto, perché abbiamo fatto 9 occasioni da gol, di segnare e di mettere i giovani in campo. Francamente Danilo Savona non penso che si possa imputare ad Allegri di non aver fatto giocare i giovani, questo no, perché è l'allenatore che negli ultimi anni ne ha fatti giocare di più, a volte anche per costrizione, ma magari Danilo non è stato messo in campo perché sul 2-0 ti puoi permettere di provare giustamente un giovane e Danilo non stava benissimo, magari, perché insomma, quindi non andrei a enfatizzare quello che non va enfatizzato. Va enfatizzato, secondo me, molto, però, lo spirito che abbiamo visto, quello che c'è scritto anche qualche ascoltatore, la liaison tra la squadra, l'ambiente, l'allenatore, eccetera. Però attenzione, perché col Como noi non abbiamo vissuto mezza difficoltà. A Verona sarà già un altro film e io spero intanto di rivedere la Juve col Como, ma anche di non avere critiche feroci se una squadra che è appena all'inizio, che come abbiamo visto tutte hanno avuto dei problemi, alla prima difficoltà non avrà gli strumenti, la capacità, la prontezza di rispondere immediatamente, perché allora poi torneranno quelli che diranno: ecco, vedi, no, viviamola con serenità e sinceramente io spero che col tempo i raffronti si facciano sempre di meno, perché viviamo, cioè, per intenderci, non è che io ho vissuto l'entusiasmo per Lippi in relazione a Trapattoni o l'entusiasmo per Conte in relazione a Del Neri, e credo sinceramente che 2 anni fa, di fronte a una situazione, 2 anni fa, di fronte a una situazione tragica della società, per tutto quello che sappiamo, Allegri abbia avuto il merito di tenere a barra dritta. Poi, Allegri è un allenatore che non è più connesso col calcio europeo? Io dico anche di sì, per tanti motivi. Dopodiché, la descrizione caricaturale di Allegri, francamente, io non l'accetto. Ma aggiungo un elemento, poi andiamo a leggere ancora qualche messaggio e a sentire un po' di vocali. Le squadre non sono ipercoerenti. Cioè, non esiste. L'anno scorso la Juve ha giocato male, sì, e giocando male arrivava ai risultati. Van Gaal al mondiale del Qatar, in Olanda, è stata descritta quella nazionale come un insulto alla tradizione olandese, perché l'Olanda giocava con la difesa a 3, perché in Olanda non si deve fare, poi in realtà qualcuno lo fa, ma non si deve fare, perché l'Olanda giocava male. Arrivano, fanno un girone brutto, arrivano agli ottavi di finale, giocano contro gli Stati Uniti, e l'Olanda fa, con una transizione velocissima, De Jong, Gakpo, Dumfries, Kroos, Depay segna, una delle azioni più belle del mondiale. E l'Olanda è uscita così dal mondiale vinto dall'Argentina, con l'Argentina, con quella polemica che... Cioè, le squadre cambiano. Le squadre non sono definite per sempre. Io mi aspetto delle brutte partite della Juve di Thiago Motta. L'Inter è forte? Sì, a Genova ha giocato male. Certo, perché capita questo. E l'idea che la definizione sia totale è un po' assurda, è qualcosa... È un'etichetta, quella per la quale poi, nel momento in cui la si dà per sempre. Io la trovo un approccio critico sbagliato. Però, che adesso la Juve abbia un'impostazione, una filosofia, dei presupposti, e aggiungo, perdonatemi, dei giocatori, perché non è che non è stato fatto il mercato a Thiago Motta. E qualcuno potrebbe dire, ma anche Allegri ha avuto i giocatori. Certo, infatti il vero problema di Allegri è che Allegri, la fine dell'esperienza di Allegri dal punto di vista, diciamo, ideale, non è l'anno scorso, è 2 anni fa, quando compra Pogba e Di Maria, e quel tipo di progetto fallisce. Quello è la fine, insomma, dell'allegrismo. Non l'anno scorso, dove comunque per 6 mesi l'idea dello scudetto l'abbiamo accarezzata e una coppa l'abbiamo portata a casa. Allora, andiamo a parlare di tanti temi, e non certamente di Allegri, con Xavier Iacobelli. Ciao Xavier!
Buongiorno a te, Paolo, e buongiorno a chi ha la bontà di seguirci.
Allora, la prima domanda che ti faccio è ovviamente legata alla prima giornata. Che cosa ti ha convinto di più della Juve di Thiago Motta, e secondo te che cosa invece non abbiamo ancora visto e che può essere il pericolo maggiore della trasferta di Verona?
Ma io credo che intanto siano molto importanti i segnali positivi che sono scaturiti dalla prima di campionato della Juventus, segnali che indicano questa ventata di freschezza, di aria nuova che Thiago Motta ha portato con le sue scelte, come i segnali di nuovo gioco, di qualità del gioco, che sono particolarmente preziosi e significativi, oltre alla valorizzazione di alcuni dei talenti cresciuti nella next gen, nella seconda squadra. E qui si conferma, penso a Bangura, certamente protagonista assoluto, ma penso ovviamente a Fagioli, penso a Ildiz, penso a Savona, anche lui debuttante in Serie A. Si trova la conferma di quanto lungimirante sia stata la scelta fatta dalla Juventus nel 2018 di varare la seconda squadra, sia in termini di giocatori che hanno fatto il salto e stanno facendo il salto in prima squadra, sia in termini di bilancio, di risultati, di cessioni, di trasferimenti particolarmente fruttuosi. Come non pensare al fatto che l'operazione Douglas Luiz sia stata possibile grazie anche al fatto che sul piatto Giunti abbia messo i cartellini di Ling Junior e di Barrenechea.
Certo, e Xavier, che cosa ancora appunto la Juve non ha, perché insomma, diciamoci la verità, l'impegno col Como era più ansiogeno in quanto prima giornata, poi in realtà il Como aveva ansia anche lui, no? Era una promossa, la squadra ancora in fase di costruzione. Era anche normale aspettarsi un risultato di questo genere. Già a Verona ci sarà un ambiente indemoniato, c'è una squadra che ha fatto una prestazione soprattutto nel secondo tempo straordinaria con il Napoli. Cosa deve aspettarsi Thiago Motta? Perché poi è quando iniziano le difficoltà che vedi la capacità di risposta, no?
Beh, certamente sì. Ma intanto per quanto concerne il Como dobbiamo sottolineare, come tu giustamente hai fatto, trattasi di una promossa e trattasi di una squadra che 5 anni fa era in Serie D.
Certo.
E che adesso è in Serie A, è tornata in Serie A dopo 21 anni, ha alle spalle una proprietà soldissima, perché i signori Ertono figurano nella lista di Forbes fra i primi 50 uomini più ricchi del mondo, e hanno impostato un piano di rafforzamento della squadra, che ne ha promossa, che pagherà sicuramente lo scotto della novizia. Mi è piaciuta molto l'analisi molto lucida di Fabregas, che da grande uomo di calcio qual è, ha sottolineato la differenza di approccio anche psicologico alla partita del Como e della Juventus. Però Verona è già una controprova interessante, interessante lunedì, perché il Verona è stato protagonista di una delle imprese della prima giornata, infliggendo una pesante sconfitta al Napoli di Conte, non solo e non soltanto in termini numerici, ma in termini di gioco, perché il Napoli nel secondo tempo, per usare le parole di Conte, si è squagliato come neve a sole. Non ci volevano certamente in questo frangente gli infortuni di Thuram e di Guea, ma tutte le squadre in questo periodo fatalmente accusano questo tipo di problematiche, perché intanto la preparazione non è stata sostenuta da tutto l'organico al completo sin dal primo giorno. Sappiamo come le formazioni che alle loro dipendenze hanno, giocatori che alle spalle si erano lasciati la fase finale degli europei o la Coppa America, siano e abbiano raggiunto i compagni in tempi successivi. Siamo in agosto, siamo soltanto alla seconda di campionato, e i risultati della prima sono stati in alcuni casi sorprendenti, ma tutto questo rientra nel campione di un torneo che entrerà nel vivo alla metà di settembre dopo la sosta. Perché? Perché la preparazione all'epoca sarà sicuramente completata rispetto a quella attuale, che ha bisogno ancora di ulteriori lavori. Detto questo, io credo che la Juventus cerchi a Verona una conferma dei molti segnali positivi che ha lanciato, per esempio su tutti Vlahovic, che è stato sfortunato dopo i 2 pali, ha visto un gol annullato per un fuorigioco millimetrico, ma è sembrato completamente diverso rispetto al Vlahovic degli ultimi tempi della passata stagione, così come è cambiato, che mi è piaciuto molto. Cioè, insomma, mi piace lo spirito che Motta sta trasmettendo alla squadra, cioè nessuno è sicuro di avere il posto se non se lo merita. Abbiamo visto Danilo escluso dalla formazione titolare, Douglas Luiz stesso che è entrato nel finale, ma questo perché? Perché evidentemente Motta ha lanciato un messaggio forte e chiaro a tutti i suoi giocatori, ovvero gioca chi è in condizione, chi è in forma, e siccome non guarda in faccia nessuno, mi pare che il caso Chiesa sia, come dire,
indicativo,
è molto significativo dello spirito e del carattere del nuovo allenatore. Credo che questo messaggio sia stato recepito, e nella fattispecie poi credo che Gatti abbia vissuto davvero la notte più esaltante della sua carriera, perché questa è la fascia di capitano della Juve, è un onore che non viene riservato a tutti.
Certo. Ti aspettavi intanto la 10 a Yıldız? Secondo te è stata una scelta più di marketing o una scelta invece...
No.
Ecco, come valuti la sua prestazione e all'interno di questa investitura che, francamente, credo che la Juve nella sua storia un 10-19enne non ha mai avuto?
Sì, no, non è affatto... Cioè, certamente, se consideriamo il seguito e la risonanza anche mediatica di questo giovane, giovanissimo talento che nella Turchia di Montella ha già collezionato 12 presenze e un gol, peraltro se no, la seconda partita proprio alla Germania, in amichevole pre-campionato europeo, è una scelta che premia il lavoro di questo ragazzo, premia la crescita di questo ragazzo. Come detto prima, Motta non è ad uso riservare particolari corsie preferenziali a questo o quell'altro giocatore. Se la società, evidentemente d'accordo con l'allenatore, ha deciso di assegnare la maglia più prestigiosa e più pesante della storia della Juventus, basta pensare a chi soltanto negli ultimi 50 anni l'abbia indossata, verso da Platini per arrivare a Del Piero, per arrivare allo stesso Dybala, prima ancora a Tevez, insomma a Pogba, che poi purtroppo ha dovuto rinunciarvi per le note vicende. Beh, io credo che Ildiz sia perfettamente consapevole della responsabilità che gli è stata affidata, ma abbia anche la spregiudicatezza, il talento e la volontà di affermarsi che gli consentiranno di portare questa maglia con risultati positivi. Dipende da lui, però la dimostrazione, oserei dire, plastica di fiducia che ha ricevuto dalla società non ha uguali nella storia recente della Juventus. Sono d'accordo con te, non rammento un 19enne che indossasse la maglia numero 10.
Ultima domanda, perché io e te spesso ci siamo trovati a parlare dell'Atalanta, tu mi hai dimostrato una competenza assoluta, oltre quella che hai già su altro, e ti chiedo questo, secondo te come andrà a finire questo film con su Kobe Miners, e soprattutto se poi alla fine, se realmente il prezzo sarà quello più o meno richiesto dall'Atalanta, se l'Atalanta non sta facendo un grandissimo affare, perché poi... guardavamo prima con gli altri ascoltatori, abbiamo ragionato molto su questa trattativa, insomma Transfermarkt la dà 50 milioni la quotazione di Kobe Miners, se alla fine saranno 60 tra parte fissa e bonus, beh, l'Atalanta, oltre al fatto di aver comprato a 14 il giocatore, direi che può essere più che soddisfatta dell'epilogo, o no?
Ma sì, certamente sì. Sai, adesso la situazione è molto fluida, ormai sono settimane, per tre mesi,
esatto,
che stiamo seguendo passo dopo passo questa vicenda, ma d'altra parte ogni anno il mercato si diverte a raccontarci storie che si trasformano in tormentoni. Pensa a cosa sta accadendo a Napoli su Osimhen, dove la società partenopea si è letteralmente incartata sul destino dell'attaccante nigeriano, perché fino a quando ci darà 120 milioni di euro è chiaro che non riuscirà a sbloccare la situazione, e se non parte Osimhen non arriva Lukaku, per citare un altro caso eclatante. Penso che dobbiamo seguire con grande attenzione l'evoluzione della situazione. I segnali che arrivano da Bergamo ci dicono di un Kobe Miners che ha presentato 3 certificati medici, ieri ha saltato il pranzo di squadra, che è sempre, come dire, più distaccato, sempre più, presumo, con la testa rivolta verso la Juventus. Però il mercato mi insegna, e la storia del mercato di questi anni, che sino a quando non c'è un contratto depositato e controfirmato tutto possa accadere. Guarda, a proposito di Atalanta, cosa è accaduto con Brescianini, che il mattino, certo, ha sostenuto le visite mediche per il Napoli, poi il Frosinone non ha accettato il cambio delle condizioni di accordo stipulato con il Napoli e quindi ha ritirato Brescianini, e dopodiché l'Atalanta, che già Brescianini aveva seguito, lo ha ingaggiato. Ecco, ciò che colpisce a proposito di Atalanta è la capacità di spesa che deriva da una solidità patrimoniale invidiabile, perché se pensiamo che l'Atalanta meno di 72 ore dopo l'infortunio di Scamacca ha ingaggiato Retegui, e poi è andata a prendere Brescianini, e poi è andata a prendere Samardzic, che un anno fa aveva sostenuto le visite mediche per l'Inter, che piaceva molto ai tempi lontani, anche più o meno ravvicinati alla stessa Juventus e al Milan, e poi ha preso Bellanova, suscitando le ire comprensibili e legittime dei tifosi del Toro, che dopo Buongiorno hanno visto partire un altro dei calciatori definiti, fra virgolette, incedibili dalla proprietà. Beh, io credo che per quanto concerne Kobe Miners, questa è una vicenda da seguire veramente minuto per minuto.
Possono succedere ancora tante cose, insomma, ci stai dicendo.
Anche sul fronte Nico Gonzalez.
Anche sul fronte Nico Gonzalez. Sì, 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 quindi non rassereni, il nostro popolo, diciamo. Dici,
no,
attenzione.
Non è che non lo rassereni, no, è che da cronista, perché,
sì,
ho alle spalle diverse campagne di mercato che mi hanno insegnato come, sino a quando appunto le società e poi il giocatore interessato, poi evidentemente le commissioni degli agenti, sappiamo benissimo quanto incidano, abbiano inciso in passato su diversi trasferimenti, è un puzzle in cui i tasselli devono andare a uno a uno al proprio posto, però un fatto è inevitabile, questa è l'estate della grande rivoluzione juventina, lo dimostra il fatto che all'inizio 9 giocatori fossero stati messi sul mercato, il caso Chiesa, Rugani che è andato in prestito all'Ajax, la risoluzione del contratto con Szczesny, le decisioni prese da Thiago Motta, la valorizzazione dei giovani. La Juventus ha mandato in campo contro il Como una squadra a cui età media è stata di 24,4 anni, cioè la più giovane in assoluto schierata da quando c'era la regola dei tre punti, ovvero da 30 anni a questa parte, dalla società bianconera nella giornata inaugurale del massimo torneo. E anche questo è un dato che conferma come la società, d'intesa ovviamente con il nuovo allenatore, abbia sterzato. Cioè, questa è l'estate della rivoluzione, del grande cambiamento, di giocatori che si riteneva potessero continuare a giocare a lungo nella Juventus e invece non ci giocano più. Guarda il caso Rabiot.
Certo.
Il caso Rabiot è la dimostrazione, oserei dire, classica e plastica del fatto che quando chiedi troppo puoi anche rischiare, come è allo stato attuale la situazione del francese, di rimanere senza squadra. Poi si accaserà. Però certamente in questo frangente la Juventus ha dato una dimostrazione di grande serietà.
Xavier, concludiamo con la morale della favola. Quando ci sono delle rivoluzioni, un ghigliottinato francese ci deve essere sempre, insomma. È così. Vabbè, e in sì, questo
diciamo,
caso...
diciamo sportivamente.
Sportivamente, ci mancherebbe altro, sportivamente. Peraltro la testa l'ha messa anche lui, non è che era proprio... Quindi se ne è andata un po' a cercare, diciamo così. Grazie Xavier, come sempre.
È stato un piacere.
Grazie per il tuo intervento.
Buona giornata.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
340-5425-324. Raffica di messaggi a cui risponderò veramente in maniera telegrafica, come si diceva una volta. Giacomo da Napoli, ciao ragazzi, devo ammettere una cosa, ascoltarvi anche dalla spiaggia e sentire di appartenere a Juve, ad una vera grande famiglia, è una sensazione troppo English, niente da fare, fino alla fine un passo avanti, grazie Giacomo. Spero non metta Locatelli davanti alla difesa, non lo sa fare Luigi, sì, forse non lo sapeva fare, però in un centrocampo congegnato diversamente, in un 4-2-3-1, credo che Locatelli abbia la possibilità di riuscirci. Ciao Paolo, Rosa da Simbario scrive: per quanto riguarda con Miners, per Cassi si sta dimostrando non all'altezza, un anno di Serie B come per Carnevali non farebbe male, ma guarda che dal suo punto di vista si sta dimostrando all'altezza. Se alla fine incasserà quello che voleva, ha avuto dal suo punto di vista assolutamente ragione, e non sperare all'Atalanta in Serie B, perché secondo me invece l'Atalanta quest'anno starà particolarmente in alto. Gabriele da Roma: Motta è stato molto chiaro, tutti i giocatori devono saper fare tutto e nessuno ha il posto assicurato, quindi non ci sarà mai la stessa formazione e lo stesso giocatore che fa la stessa partita in questo stesso ruolo. Ma io una frase di questo genere la voglio ancora vedere sul campo, perché vorrebbe dire fare il calcio totale di olandese memoria. Penso che, tanto per essere chiari, Vlahovic faccia il centravanti e poco altro. Però l'idea che la formazione non sia mai uguale, francamente non è neanche questa una novità, perché per qualche ragione è da anni che noi non schieriamo mai la stessa formazione. A maggior ragione, secondo me, succederà quest'anno con gli infortunati, i tanti impegni, le energie che mancano, eccetera. Però vediamo quali saranno le risposte, perché Thiago Motta, secondo me, ha messo in circolo idee, coraggio e sottoporrà i giocatori a dei giudizi che secondo me saranno molto stimolanti, e quindi in questo senso dobbiamo essere più che curiosi, seguire con grande attenzione quello che succederà. Vado ancora a leggere. Allora, chi mi manda i fermi immagini non abbiamo il tempo di vederlo, peraltro non sono molto chiari. Volevo chiederti, Andy da Essen, volevo chiedere se invece di prendere Nico non è meglio virare su Lookman, visto che la Fiorentina continua ad alzare il prezzo. sarebbe clamoroso andare su Lookman, sarebbe un'idea che a me non dispiacerebbe. Francamente penso che Lookman abbia perso la testa per un attimo e andranno a ricucire la situazione. Già oggi si è di nuovo allenato. Faccio fatica a pensare che l'Atalanta, dopo tutta la complicazione su una trattativa, riusciamo anche a farne un'altra last minute. Comunque, per me, Nico Gonzalez ha delle grandi qualità e sarà un acquisto utile. Chiaro che Lookman potrebbe anche consentirti di giocare a due punte quando è il caso, e di avere anche un'alternativa interessante per Vlahovic, non essendo un centravanti di ruolo, ma essendo comunque un giocatore che, soprattutto negli spazi, può essere devastante. Andiamo a sentire un vocale, Yves.
Beh, Myers alla fine non arriverà, l'Atalanta se lo tiene, lo convinceranno, perché l'Atalanta può vincere il campionato. Se l'Inter cicca la stagione l'Atalanta può vincere il campionato.
Io sono della stessa idea. Io non credo che l'Atalanta debba essere considerata meno di altre, e penso che l'Atalanta sia arrivata ad un momento di maturazione totale del suo progetto, per la quale è la vittoria dell'Europa League lo dimostra, perché comunque in quella finale ha sconfitto i campioni di Germania, che non avevano perso con nessuno, e l'ha vinta alla grande. Credo che naturalmente vincere un campionato sia un'operazione diversa, perché ci vuole una continuità, però l'organico c'è, e penso che farà una grande stagione. Non so se già solo concorrere per lungo tempo al primato sarebbe una novità, e io penso che le carte ce le abbia. Che questo dipenda dalla permanenza con Miners non lo so, perché ripeto, se poi ti tieni un giocatore che ha rotto totalmente, insomma, che non partecipa alla cena della squadra, stai facendo un'operazione problematica da risolvere. Carlo da Finale Ligure: la Juve deve farsi rispettare molto di più in Italia a livello politico e di immagine, ma io da questa proprietà non mi aspetto nulla, purtroppo. Carlo, ok, abbiamo appena iniziato la stagione, non so cosa ti riferisca francamente in questo momento. Certo, la dimensione politica, insomma, la dimensione di cui si parla spesso, in questo momento io credo che sia molto più interessante quella del campo. Il confronto molto allegro e impietoso per il Livornese sarebbe come paragonare Guardiola e Iachini. Riccardo da Siena. Riccardo, però, perdona, allora, io l'ho detto, mi spiace mai far la parte del difensore di Allegri, però quando Motta avrà fatto la carriera di Allegri ne parliamo. Cioè, se Allegri e Iachini e Motta e Guardiola, perdonatemi, avete preso un colpo di sole, perché gli allenatori si giudicano nel tempo, e la carriera di Allegri nel tempo è stata una carriera straordinaria. Allegri è bollito, Allegri è fuori moda, Allegri non capisce più niente, ok, però è stato un grande allenatore, questo non lo si può negare. Dare gli Achini ad Allegri, perdonatemi, un po' mi fa arrabbiare. Thiago Motta sarà Guardiola? È la mia speranza, io spero che rimanga 10 anni, perché se mi diverto come Juve Como siamo a posto tutti, però facciamolo diventare Guardiola, perché sennò torniamo veramente sempre alle esagerazioni, perdonatemi, di una superficialità totale. Guardiola ha fatto la storia del calcio, Thiago Motta è all'inizio. Che Thiago Motta sia già Guardiola, che Allegri sia Iachini, francamente lo trovo, Riccardo, perdonami, una cosa indifendibile, proprio indifendibile. Lo dico perché a me piace la sincerità, e la sincerità è ciò che fa il sale di questa trasmissione. Alex aveva 19 anni quando indossò la 10, allora fammi... sì, attenzione però, attenzione. La 10 a 19 anni non era attribuita come adesso in maniera annuale, perché la maglia col nome attribuita per tutta la stagione parte dal 95-96. Prima Del Piero ha utilizzato la 10 in maniera episodica, se mancava Baggio, e quindi perché c'era la numerazione dall'1 all'11, quindi poi magari ricordiamo appunto che il 10 di quella squadra era Roberto Baggio, cioè stiamo parlando del pallone d'oro del 93, quindi insomma non si poteva neanche pretendere di riuscire a supplire. Quando nella prima stagione in cui le maglie vengono attribuite col numero fisso, Del Piero nel 95 ha 21 anni da compiere a novembre, quindi sì, non siamo molto lontani, comunque non siamo molto lontani. Ci fosse stato nell'anno prima, la numerazione fissa sarebbe stata data a Roberto Baggio, che era il titolare, poi è stato Del Piero appunto a riuscire ad approfittare anche delle problematiche di infortunio di quella stagione di Roberto Baggio. Se abbiamo ancora un vocale andiamo a sentirlo.
Paolo, sono Paolo da Ferrara.
Ciao Paolo.
Immaginavo io, quando arriviamo noi i prezzi aumentano, e quindi il signor commisso, il ragionier viene dal mar per cassi, benissimo. Io direi io farei così, io a questa gente 0 euro, e me lo ricorderei in un futuro, perché la ruota gira, e andrei all'estero a prendere, visto se ci sono questi soldi qua a disposizione, andrei all'estero a prendere 2 super esterni, e metto il dito alla punta. Così finisce questa cosa che ha veramente logorato, presumo tutti, dirigenti, società, tifosi, eccetera, eccetera. Ti saluto insieme a Forza Juve.
Guardate, il discorso è molto lungo, complesso. Io dico questo, che nel diritto di una squadra fare un prezzo e non cedere, cioè non... Come, questo deve capitare a noi. Cioè noi purtroppo abbiamo sbagliato una serie di mercati, oggi ci troviamo una serie di esuberi e questo fa sì che non abbiamo questa grande forza contrattuale, ma che una piccola Atalanta e Fiorentina non lo sono più naturalmente, ma che con noi si cerchi di estrarre il massimo, a maggior ragione al 22 agosto, ma è normale. Ma ripeto, poi qua guardatela dal loro punto di vista e guardatela dal rischio che si stanno assumendo. Perché se Percassi vuole 60 milioni e ha capito che la Juve glieli deve dare, Percassi dal suo punto di vista ha ragione. È chiaro che se però la Juve si ritira via e Percassi si tiene un giocatore scontento, totalmente fuori dal progetto, che non vende più, e noi siamo andati a fare altro, allora Percassi ha perso. Ma non è una questione di arroganza, è una questione di mercato. E sul mercato si fa così, si fanno anche i bracci di ferro e noi dobbiamo essere nelle condizioni di farlo. Ha ragione il nostro ascoltatore Paolo. Allora andiamo da un'altra parte, ma evidentemente se non ci andiamo è perché con quella cifra riteniamo, penso questo, poi ce lo racconterà magari Giuntoli un giorno se alla fine del mercato ci vorrà spiegare a qualcuno le ragioni del mercato, però il mercato si fa anche così. Cioè se alla Juve in questo momento arrivasse uno il Milan e dice: sapete che c'è? Voglio Vlahovic per 30 milioni perché Morata si è fatto male. E tu gli dici: no, Vlahovic lo do 80. E stai, quella è la tua cifra, voglio dire, 60. E questo è il punto. Il mercato si fa, non si è gentili sul mercato, non ci sono i buoni e i cattivi, ci sono le trattative sul mercato e ognuno ha le sue ragioni. Chi è più forte le fa valere. Questo è il punto. Io non ce l'ho con Commisso, al del fatto che non mi è simpatico, o con Percassi. Ognuno fa i suoi giochi e noi dobbiamo essere in grado di proporre evidentemente delle alternative se queste risoluzioni non vanno a buon fine. Andiamo a parlare con il nostro Pasquale Gallo. Ciao Pasquale.
Ciao Paolo.
Pasquale, io vedo uno scenario diverso però. Qui dove siamo?
Io ti chiedo se si vede il mio viso, perché la luce è molta, però questo venticello sul mio terrazzo, molto lontano dagli hotel milanesi del calciomercato, me lo sto godendo come tutti i mesi di agosto, e sto a casa mia e seguo tutto minuto per minuto. Allora ti chiedevo se va bene.
Va benissimo, diciamo, così, va benissimo così, perché. Vabbè, eventualmente ci può essere un fastidio sul vento, ma questo te lo deve dire Yves, ma per adesso direi che va bene. Allora Pasquale, stavamo facendo un ragionamento su Combiners e voi, siccome tu sei anche uno che conosce Giuntoli e che quindi ci può delucidare ulteriormente, io dicevo che non mi sento scandalizzato dalla posizione dell'Atalanta, perché il mercato è fatto in questa maniera. Poi sa noi decidere se vogliamo pagare quella cifra, se vogliamo tirarla a corda fino all'ultimo giorno o se vogliamo andare da un'altra parte. Ma non è un'arroganza chiedere la cifra che tu pensi, o no?
No. Io, mentre ti ho ascoltato da circa un'ora, ho apprezzato due cose su tutte. Apprezzo molto quello che dici con moderazione e con ragionamento, ma due su tutte. La prima è quando hai messo un punto, e spero che sia anche un punto pragmatico, poi concretizzato nel futuro prossimo. Cioè, basta con i raffronti col passato. E che vogliamo continuare con un'altra guerra adesso, dal 2014 al 2019, 22, e poi dal 24 su Thiago Motta e Giuntoli? La Juventus è da una vita, è da maggio, se non, per non dire da anni, che vi ho dato una mia modestissima opinione. Questa rivoluzione di quest'anno, che io battezzai in 18 elementi, e se vediamo tra entrate e uscite ci siamo, ebbene, è quella del 1970. E tu Paolo potresti ricordarlo a memoria d'uomo con Allodi, Boniperti e Picchi. Purtroppo il povero
Pasquale, ti fermo un attimo. Ti ricordi con chi abbiamo giocato la seconda giornata nel 71-72?
La seconda giornata, non so, a Verona forse.
Ti ricordi come era andata a finire?
Il risultato con precisione non ricordo.
Perdiamo. Però poi alla quarta andiamo a vincere 4-1 con Milan e vinciamo lo scudetto.
E infatti. Eh?
Quindi no, questo per dire che all'inizio cauti sempre, bravo, molto.
Bravo. Infatti io ho sottolineato l'altro ieri e anche sui miei editoriali di Bianconera News che non è il 3-0 che ha fatto entusiasmare, a parte il fatto che poi vi faccio anche una previsione. Io adesso mi faccio una mia classifica marcatori su Vlahovic, sarà una cosa mia speciale perché Vlahovic sta già a 3 gol, allora, diciamo a un gol, va.
Dai, un annullato e 2 pali, dai.
Vabbè, dai. Allora, io già metto nella classifica un... Alla fine vedremo quanti gliene hanno annullati per delle cose idiote di regolamenti e nuove... Comunque, torniamo al nostro tema. Quindi, raffronti col passato, se la gente vuole veramente bene alla Juve, al nostro futuro, al nostro ciclo, se poi sono affezionati a personaggi del passato, lontano, vicino, o quelli intermedi, a noi non interessa. E io personalmente non parlerò mai e non dialogherò mai con chi non ama la Juventus, ma solo i propri beniamini. No, questo non mi piace. Quindi, passando al secondo tema, hai ragione perfettamente. Anzi, io dirò una cosa che forse fa arrabbiare anche Cristiano. Per me 60 milioni Koopmeiner li vale tutti, se gli altri ne valgono 30-40. Koopmeiner è un giocatore unico nel suo genere, infatti per me, a mio avviso, tutti questi avvenimenti, i certificati, i litigi si hanno una dimostrazione, una concretezza. L'Atalanta punta allo scudetto. Allora il Cup Miners sposta un equilibrio verso una diretta concorrente. Allora, per io la vedo in questa ottica, però vedo anche un'altra cosa. E quindi che ci sia una lotta fino alla fine per dimostrare ai propri tifosi che proprio Cup Miners non voleva neanche ricucire, secondo me fa il gioco dell'Atalanta anche verso la propria tifoseria, ed è giustificato. Ed è giustificato che poi che ci arrivi con i bonus, che poi sono bonus facili da raggiungere, perché Koopmeiner farà i suoi gol, farà i suoi assist, farà le sue presenze, quindi sono bonus che sono praticamente reali. Ma io vi faccio un'altra, faccio a te e a tutti un'altra considerazione. Ma come si spiega, ma qua però è una cosa molto molto sottile che spero io possa far, che possa far meditare, ma è possibile, cioè l'Atalanta si fa male Scamacca dopo 72 ore al Reteo, Gudmundsson a un certo punto si accasa alla Fiorentina, Genoa, Udinese, Samardžić arriva al posto, cioè nella posizione di Koopmeiner,
sì,
parliamoci chiaro. Poi prende anche Bellanova e per non dire Brescianini, ma noi siamo a 100 milioni, ma minimo di uscite della Roma. Allora questa, dietro tutto questo ci può essere qualche regia di gente che sa fare calcio e sa che non esiste solo la trattativa fra Pasquale Gallo e Paolo Rossi, ma ci sono anche tutte quelle circostanti dove io, se sono bravo a tenere banco su tutte, poi prendo quello che mi serve o quello che mi pare. E questa è una meditazione, non di più, è un pensiero che mi viene. Infine, Koopmeiner si sposta. perché non è vero che non arriva come no, si arriva come mai per me rispetto al 70 dove dovremmo aspettare il 71-72 nonostante la malattia di Bettega sostituite da un Novellini qualsiasi e vincemmo perché la squadra era già forte con i suoi Haller, Causio eccetera, Capello e compagnia bella. Ma Bettega Bettega sì, ebbe la malattia però con Coppo Maier io mi azzardo di andare in un'agenzia scommessa
e di giocarti a Juve. Pasquale
sul campionato finale, sulla vittoria finale per la Juventus, perché Coppo Maier farebbe un centrocampo di Douglas Lewis, Thuram e Coppo Maier, e io credo che sia veramente impattibile.
Pasquale, purtroppo ti devo lasciare perché il vento ti condiziona molto e quindi sentiamo e non sentiamo. La prossima volta stai nella tua bella casa, no? Non andare nel terrazzo, però hai fatto bene.
Già, mi sarei spostato.
Ci hai fatto vedere, però ti chiedo un'ultima cosa.
La sostanza si è capita.
Si è capita, no, ma poi è chiaro, è chiaro. Però oggettivamente, almeno io lo avverto come un grande fastidio in cuffia. Però ti chiedo ancora una cosa. Cosa vuoi vedere a Verona?
Vorrei vedere quella spensieratezza, quella freschezza, quella unità d'intento, quella aiutarsi in campo, quelle dinamiche che ho visto tra reparto e reparto. Semmai non so se Kalulu sarà pronto per giocare a Verona, io non lo so, però se ci sarà anche Kalulu sarà ancora più contento, perché vi dico che Kalulu mi soddisfa ancora di più di Todibo da questo punto di vista, da un punto di vista generale. A Verona mi aspetto una partita non semplice, ma non semplice soprattutto poi dopo il 3-0 al Napoli, che non fa testo neanche quello, come non fa testo Juventus, come non fa testo Verona Juventus, ma la Juventus deve entrare in campo con la stessa determinazione e lo farà. Quale sarà il risultato? Dal pareggio in su va tutto bene.
Grazie Pasquale, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, ciao.
Fatemi per oggi.
Non c'è problema, i concetti li abbiamo capiti. Ciao Pasquale. Allora, andiamo a sentire ancora due vocali. Tanti mi scrivono, ma come se io difendessi l'Atalanta. Io difendo le ragioni di ognuno. Cioè, non mi scandalizzo. Siamo noi che dobbiamo... Riteniamo che l'Atalanta stia facendo la furba. Andiamo via. E questo è il punto. Non è che posso... o che commisso è intrattabile. È perché stiamo andando a trattare. Cioè, il problema è nostro. Non è loro. Loro fanno il loro gioco. E noi dobbiamo fare il nostro gioco. E questo è il punto. E quindi dire, ma loro lo fanno perché la Juve, ma lo fanno, certo che lo fanno perché pensano che la Juve sia in una situazione in questo momento di bisogno. Non l'avrebbero fatto a giugno, se siamo arrivati a questo punto, e perché adesso, però il bisogno ce l'hanno anche loro, perché giustamente ricordava Pasquale, attenzione, Atalanta ha speso, non i 100 milioni, ma comunque ha speso più di quello che ha incassato, e adesso se riesce a portare a casa una bella cifra su Combiners, ha fatto una campagna acquisti perfetta. È un gioco delle parti, un braccio di ferro. Questo è calciomercato. Cercare di vendere al massimo, cercare di comprare al minimo. Questo è chiaro, per cui a me non scandalizza. Se non si vuole trattare con certi soggetti, non si vada. Berardi per anni ha fatto un certo tipo di, come dire, campagna e non l'abbiamo mai comprato. E sono rimasti col cerino acceso adesso. E Berardi è lui che adesso si deve andare a offrire agli altri. Se noi pensiamo che con Miners, l'Atalanta e Nico Gonzalez e Commisso hanno dei dirigenti con i quali non è giusto trattare perché sparano alto in nostra presenza, andiamo via. Però certo che farlo il 22 agosto diventa un po' più problematico. Andiamo a sentire un vocale.
Sì, ciao Paolo, buongiorno. Nico Gonzalez, qui si dimostra l'ignoranza, come si può dire, l'ignoranza sportivo-calcistica di Commisso, che chiede 40 milioni, ma scusa, ma se me ne chiedono 55 di Cop Miners, te ne do 40 più 40 qualcosa di Nico Gonzalez. Ma io veramente, cioè, quindi questa è una cosa. E per Cassi, ragazzi, sembra che abbiano vinto, non so cosa, per aver vinto giustamente, hanno giocato bene. Tra l'altro, se l'avevo giocata anche alla SNAI, l'ho presa, figurati te. Quindi, voglio dire, però, come si chiama, l'Europa League, però voglio dire, ma di chi si sta parlando? Cioè, ma questi hanno una presunzione, un atteggiamento troppo, io secondo me mancano veramente anche di umiltà, uso questa parola, verso club che hanno fatto la storia del calcio, ma noi come potrebbe essere il Milan?
Allora, con Mainz, quotazione di Transfermarkt 50. Nico Gonzalez, quotazione di Transfermarkt 35. Federico Chiesa, quotazione di Transfermarkt 35. Il problema è che noi dobbiamo incassare 35 milioni da Chiesa, non 10 o 15 come si sta prospettando. Quindi, prima di prendercela con gli altri, che capisco che è giusto, ci posso stare antipatici, guardiamo noi che quel giocatore, se l'abbiamo messo fuori rosa, dobbiamo incassare quei soldi lì, visto che queste sono le quotazioni di Transfermarkt, che non è il Vangelo, ma che si avvicinano molto alla realtà. Il problema è lì, non è l'arroganza, non è, meglio, solo l'arroganza degli altri, è quello che viene percepito rispetto al nostro bisogno in questo momento. Ma io confido sul fatto che Giunto riuscirà a fare nel finale qualcosa di buono e saremo tutti assolutamente soddisfatti. Ci fermiamo, grazie per l'attenzione. Adesso tocca ad Alberto Mauro e quindi tutte le vostre considerazioni girate da lui. Buona giornata a tutti e grazie.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.